With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ciao amici, siete in compagnia di Don Domenico Bruno e state ascoltando Letto tra le righe, il primo podcast di ispirazione cristiana che attraverso testi di canzoni famose, film o romanzi cerca di riflettere sui valori cristiani utili per la vita di tutti, anche dei non credenti. Se siete qui per l'ennesima volta, vi ringrazio per la fiducia, vuol dire che le tematiche che affrontiamo vi interessano e ritenete questo podcast autorevole e degno di essere ascoltato. Che sia per voi invece la prima volta che ci ascoltate, siate i benvenuti. In queste puntate cerchiamo di leggere tra le righe della realtà e lo faccio attraverso figure esperte. In particolare quest'oggi parleremo di influenze e conseguenze. In questo periodo si sta parlando molto di coronavirus, quarantena, fase 2, eccetera, ma pochi leggono tra le righe di tutta la realtà e sappiamo che la realtà è fatta di persone, non di virus. Quindi mi piacerebbe una lettura dal punto di vista umano su come psicologicamente stiamo reagendo a questa situazione e quali conseguenze ne potremo subire. Per chi mi segue già da tempo sa che questa serie di chiacchierate si avvale, come dicevamo prima, di esperti che mi aiutano ad affrontare ogni giorno, ogni volta una tematica. E oggi lo faccio chiedendo l'aiuto alla dottoressa Maria Grazia Vergari, psicoterapeuta e docente presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Ausilium di Roma, nonché vicepresidente dell'Azione Cattolica Nazionale. Benvenuta dottoressa.
Buongiorno e un caro saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie per questo invito.
Dottoressa, lei sappiamo che ha diverse mansioni, però non voglio dirle io personalmente perché insomma quando una persona è carica di impegni ci si può sempre sbagliare nella presentazione. Allora lascio a lei la libera presentazione.
Ma se dovessi dire in sintesi come vorrei essere presentata o anche ricordata, direi un'educatrice. Perché sintetizza in maniera ampia tutto quello che riguarda sia il servizio che faccio in generale in Azione Cattolica Italiana, ma anche tutte le competenze che ho come psicologa.
Quale disciplina esattamente insegna, dottoressa?
Io insegno nella Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione e Ausilium di Roma, insegno psicologia dello sviluppo e poi dei corsi che riguardano la psicologia dell'apprendimento, ecco, però l'area è quella dello sviluppo ed è una facoltà di scienze dell'educazione proprio perché il cuore è l'educazione e le varie discipline, le varie scienze, tra cui la psicologia, la sociologia, la teologia, dialogano insieme attorno al tema dell'educazione.
Molto interessante, anche perché penso che un insegnante, così come anche la sua professione in genere, ecco, un educatore in genere, deve occuparsi di anche alcuni equilibri. Allora, prima di iniziare la nostra chiacchierata con la dottoressa, voglio farvi ascoltare una canzone di Negramaro, Estate, dove appunto si parla di equilibrio.
Voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnar capriole che a mezz'aria mai farò.
Bene, dottoressa, abbiamo ascoltato questa canzone che parla un po' di equilibrio, era giusto lo spunto per la nostra chiacchierata. Le volevo chiedere, possiamo dire che un corretto sviluppo evolutivo dell'uomo ha bisogno di equilibrio e quali fattori costituiscono questo equilibrio?
Beh, sì, lo sviluppo è sostanzialmente un processo continuo che cerca equilibri continui. Quando noi parliamo di sviluppo, diciamo, nell'uomo, parliamo dell'interazione tra fattori biologici, che sono quelli della maturazione, no, biologica, la crescita, diciamo, biologica, e fattori esterni, che invece riguardano tutti i contesti ambientali e i processi di socializzazione. E l'equilibrio, diciamo, tra questi fattori interni ed esterni che porta a questo processo continuo di crescita e di differenziazione nel tempo. È un equilibrio, diciamo, che avviene durante tutta la vita, quindi non è solo legata alle prime fasi dello sviluppo, ma è un continuo processo maturazione, di crescita, che coinvolge quindi sempre un'interazione tra aspetti biologici e contesti ambientali, che va avanti tutta la vita fino alla morte. Quindi questo è un primo dato, che intanto è un processo che dura tutta la vita. Che un altro dato è che un equilibrio tra diversi fattori, che sono i fattori dello sviluppo fisico, dello sviluppo intellettuale e dello sviluppo affettivo. E poi che questo equilibrio è possibile perché la natura umana è una natura plastica, cioè capace di adattarsi, quindi si modifica grazie alle condizioni esterne, e che l'altro aspetto è un equilibrio che si realizza in un contesto sociale e culturale, quindi in un intreccio di relazioni che permeano tutta la vita. E la sfida, evolutiva si vive proprio in precisi contesti sociali e istituzionali. Quindi possiamo dire che questo tempo qui offre delle sfide inedite anche ai processi di sviluppo. Quindi noi, quando parliamo di contesto ambientale, parliamo di stile di vita, di valori, di atteggiamenti, di comportamenti, e quindi tutto questo contesto può avere una valenza positiva o negativa, cioè accelerare alcuni processi oppure rallentarli. Questo dipende poi da come la persona, sia esse bambino, l'adolescente, l'adulto, vive questi processi qui.
Una domanda mi sorge spontanea: e chi garantisce questo equilibrio?
Allora, intanto c'è la persona, è sempre protagonista del proprio sviluppo. Nella fase dell'infanzia sicuramente c'è la responsabilità delle relazioni con le figure di attaccamento importante, quindi i genitori, la famiglia, gli insegnanti e poi tutte le persone che il bambino incontra in tutte le esperienze di socializzazione che fa, che vive. Nell'adulto, ecco, l'adulto è ancora più, più protagonista. E lì c'è una maggiore consapevolezza nella scelta di alcuni stili, valori, atteggiamenti e comportamenti, che non vive più di riflesso, ad un ambiente familiare, ma che sceglie.
Prima, di questo fenomeno del coronavirus, o meglio del Covid-19 per essere più puntuali e corretti, ci sono sempre state un po' delle emergenze educative e quindi che riguardavano diversi ambiti, in particolare un po' anche quelli che adesso sono adulti, chiaramente hanno vissuto altre emergenze educative prima, nella loro precedente esperienza di vita. E oggi chiaramente questo aspetto, questa emergenza sanitaria che stiamo vivendo, certamente porterà altre difficoltà e altre esigenze un domani. Prima del coronavirus, quali erano quelle difficoltà psichiche o psicologiche più frequenti negli adulti?
Allora, quello che ho potuto vedere io, dal mio punto di vista e dai contesti in cui comunque mi muovo, che sono contesti che hanno a che fare sempre con l'ambito educativo, quindi diciamo promozione del benessere della persona, quindi scuola, famiglia, educazione non formale. Ecco, io quello che vedevo negli adulti era una difficoltà nella gestione dei cambiamenti, siano essi relazionali o lavorativi. E, come dire, si trovavano a gestire diciamo, delle situazioni conflittuali dal punto di vista relazionale, quindi difficoltà di coppia, difficoltà a gestire cambiamenti lavorativi repentini, perché il mondo del lavoro è cambiato tanto negli ultimi periodi e quindi ha costretto la persona ad una flessibilità a cui non era abituata. Flessibilità mentale, nei tempi, eccetera. E questo portava ad ansia, panico e uno stress elevato che la persona non riusciva a sostenere. E dall'altro, un altro aspetto che ho potuto notare è la difficoltà nel vivere proprio il ruolo educativo, cioè nella gestione, dei processi educativi, quindi proprio al ruolo di genitore. Ora, probabilmente alcuni di questi processi diventeranno più faticosi, perché se prima i cambiamenti erano piccoli, adesso questi cambiamenti nella vita delle persone diventano grossi, per cui si tratta di gestire anche e convivere con il tema della minaccia, del pericolo. E adesso invece non lo so riconoscere, quindi aumenterà ancora di più lo stress, l'ansia, il panico
Ecco.
e anche quello che noi chiamiamo disturbo post-traumatico, no? Penso anche alla difficoltà di riprendere la normalità, no, della vita dopo magari aver avuto un'esperienza o perché si è vissuto il Covid nella propria vita, oppure perché lo si è vissuto accanto a dei familiari. Questa ripresa sarà molto faticosa e molto difficile.
Lei ci ha prospettato quelle che potrebbero essere le conseguenze, soprattutto di quelli che un domani saranno adulti, cioè i giovani di oggi. E questo mi fa pensare a una canzone che adesso andremo ad ascoltare e poi vedremo un po' il perché. Ramazzotti, Una terra promessa.
Siamo i ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente. Provare nuove emozioni, restare amici di tutti. Siamo i ragazzi di oggi, anime nella città, entro cinema vuoti, seduti in qualche bar e camminiamo da soli. La notte più scura, anche se il domani ci fa un po' paura.
Leggendo tra le righe di questa canzone, mi fa pensare a tanti giovani che, sono gli adulti di domani e quindi una città senza giovani è morta perché loro ne sono l'anima. La quarantena impone una reclusione che è certamente un bene sanitario globale, ma se potessimo entrare nelle singole case ci renderemmo conto di situazioni non idilliache e di cui non si parla molto, ahimè. Assistiamo quindi a ragazzi, che ne so, iperattivi o con problemi di autismo e tante altre problematiche. Anche di carattere sociale, che fino a trovare pure una problematica adulta, cioè genitori o coniugi violenti, depressi, eccetera. Quanto questa convivenza forzata, quali influenze potrà avere sui ragazzi, cioè sugli adulti di domani, e quali conseguenze porterà, che cosa si può fare?
Allora, quello che ho potuto vedere in questi giorni è che la difficoltà grande dei ragazzi è uno nella gestione del tempo. Non sapevano come riempire queste ore. Molto era riempito dalla didattica a distanza, ma poi tanto era passato a giocare alla PlayStation e diciamo sull'online di fatto. Qualcuno raccontava di guardare delle serie televisive, però spesso in solitudine, e spesso online anche la notte, quindi con il rischio anche di dipendenza, di aumento delle dipendenze. Dall'altro, l'altra difficoltà nei rapporti familiari, come dicevi prima. Quindi qualcuno ha avuto difficoltà proprio perché veniva da situazioni familiari violente, qualcuno invece, come dire, ha riscoperto la famiglia, lo raccontava anche tra i ragazzi che qualche volta seguo come una scoperta. Io ho scoperto mio fratello. Mentre prima un ragazzo mi diceva, gli chiedevo solo di passarmi il sale a tavola, no? Facevo questo esempio. Quindi non è detto che sia stato solo negativo, tuttavia ha messo a dura prova la famiglia. Allora, cosa fare? Io penso che la relazione personale resta sempre una strada. Cioè, questi ragazzi, io dico anche nella didattica a distanza, a volte si può mettere solo l'audio, cioè mettiamoci un volto, chiediamo di vedere i volti, chiediamo
Esatto.
di vedere gli occhi per quanto sia possibile e aiutarli a metabolizzare quello che stanno vivendo. La scuola può essere uno spazio incredibile. Leggevo, una maestra scriveva che la didattica andava avanti. Però dentro case in cui si vivevano dei lutti, questi ragazzi, questi bambini perdevano i nonni, perdevano gli amici dei nonni, persone che conoscevano e non avevano uno spazio per raccontare questo dolore. Allora, diciamo, serve uno spazio, delle persone con cui comunicare e in cui un po' tirar fuori queste paure, queste angosce. La scuola può essere uno spazio, gli adulti possono essere, anche la comunità, la parrocchia, le esperienze che, come dire, non formali. In questo caso penso che i giovani ci chiedono di farci vedere, di far vedere loro in qualche modo come si sta nella fragilità. Cioè siamo noi adulti a far vedere loro come stare senza farci schiacciare da questa nuova povertà. Sì, il mondo futuro è minaccioso, ma come, noi dobbiamo essere in grado come dire, di raccontargli come si fa a trasformare tutto questo dolore in una occasione per essere più vicini e per scoprire anche cose nuove. Quindi come si fa a diventare più maturi anche attraverso questo tempo. E raccontare, quindi stare in questo tempo con una creatività nuova, un modo nuovo di rispondere ai problemi emergenti. E l'altro, siamo chiamati a dimostrare che i legami si tengono, che i legami non si sfilacciano. Ed è questo, diciamo, tenere su questo. Questo è secondo me molto molto importante oggi.
Tu parlavi di dolori e di difficoltà poi da superare, certo. Sai, in questo tempo noi preti, ma anche il personale medico e paramedico, siamo costretti a vedere, o meglio, siamo stati costretti a vedere persone che muoiono e vengono sepolte nella solitudine e abbiamo dovuto raccogliere le lacrime e il dolore dei parenti che non hanno potuto salutare per l'ultima volta il proprio caro. E sappiamo che l'esperienza della morte è già di per sé traumatica, quindi in questo momento poi è stata amplificata ancora di più. Quanto nelle persone questo incide e in che modo?
Questa situazione, diciamo, è stata dolorosissima, è come dire un dramma nel dramma, cioè un lutto nel lutto. Non poter salutare i propri parenti è di una tristezza inaudita e penso che è l'esperienza più brutta che abbiamo potuto vivere, diciamo, anche in questo periodo. Ho apprezzato molto la decisione del governo di aprire almeno ai funerali, a piccoli gruppi. Che se ne dica per gli altri sacramenti, il tempo c'è, si può rimandare,
Condivido.
per questo no. Quindi non entro dentro i dettagli e le posizioni, però diciamo il culto dei morti è riconosciuto dalla Costituzione e penso che il governo abbia fatto una scelta proprio anche di carattere civile, sociale, al di là del carattere religioso. Quindi riconoscendo in questo davvero un dramma proprio per l'umanità, oltre che diciamo tutto come dire, il carattere religioso che a questo può essere legato. Perché la morte così diventava ancora più spietata. Noi abbiamo bisogno di un rito per elaborare la perdita e se ci viene tolto un rito, che è un passaggio, no? Come dire, anche a livello emotivo, il rito aiuta a chiudere, a passare da una fase a un'altra, inizia la rielaborazione del lutto. E quindi i riti segnano questo momento qui. Mancando i riti io resto in una posizione sospesa, no? Noi diciamo qualcosa di aperto che non so chiudere. Questo è importante per i bambini come per gli adulti, portare un fiore, dire una preghiera, questo ha un valore grande, proprio emotivamente grande. Allora cosa fare? Non potendoci essere dei riti, quello che abbiamo visto è stato che i riti si sono diversificati, no? Abbiamo visto anche le preghiere online, ci siamo dati appuntamento per un rosario online per ricordare quella persona, e il web è diventato il modo in cui tutti offrivano un ricordo con una foto, un momento passato con quella persona. Quello è diventato un rito, che ci ha permesso di elaborare il distacco e di andare avanti. Ecco, anche in questo il web ha avuto il suo, perché ricordare, scrivere, onorare la memoria sono gesti al pari di accendere una candela, al pari di porre un fiore, che questo non ci è stato possibile, ma lo abbiamo fatto in un altro modo. Certo, quello che non deve esserci è il senso di colpa, no? Nelle persone spesso si genera questo, se avessimo fatto così. Ecco, le prescrizioni vanno seguite, quindi bisogna comunque prevenire il contagio, ed è stato giusto così, ed è stato anche un gesto di responsabilità e un dono grande che è stato fatto a tutti, cioè anche per le persone che hanno vissuto questo momento, penso che sia stato un gesto di generosità grande nei confronti di tutta la comunità. E quindi per rielaborare il lutto ognuno trova le sue modalità uniche e personali in questo momento. Naturalmente è importante sentire la vicinanza della comunità, ciò che ci permette di risollevarci e non sentirci soli, quindi in tutte le maniere possibili immaginabili provare a farsi vicini alle persone, provare ad accogliere una confidenza, una parola, a dire una parola. Non dobbiamo aver paura di questo. Questa pandemia ci ha fatto riscoprire anche i rapporti, ci ha dato la possibilità di riscoprire il senso vero delle relazioni. Spesso io sono una psicologa, spesso molte persone venivano da me per elaborare il lutto. E io la prima cosa che pensavo e mi chiedevo: ma qual è la rete sociale che ha questa persona? Perché una brava vicina, perché la parola di un'amica potrebbe fare altrettanto nel sostenere questa persona, no? E quindi la rete di relazioni è ciò che ci salva.
Su questo discorso della fede ne torneremo tra poco, perché in effetti è interessante, perché in effetti aiuta a rielaborare tanti processi, tante situazioni di vita, eccetera. E chiaramente dobbiamo attendere per tornare un po' alla normalità, anche se ormai si sta entrando nella fase 2, quindi ci sono dei cambiamenti in atto, perché piano piano bisogna tornare alla normalità. E allora qui mi nasce l'altra domanda: è giusto parlare di normalità prima dell'emergenza sanitaria? Cioè, questa nuova situazione, che potrebbe anche prolungarsi, anche se con progressive diminuzioni delle restrizioni e via dicendo, potrebbe diventare una nuova normalità, tra virgolette. I comportamenti a cui ci stiamo abituando oggi, le distanze, i timori del contagio, il sospetto, perché diciamocelo, ci sono anche queste situazioni di comportamento di sospetto nei confronti di chi ci affianca, le precauzioni sanitarie, eccetera, modificheranno le nostre abitudini relazionali?
Beh, il rischio c'è. C'è il rischio che, come dicevi, come dire, la distanza, il sospetto, il fatto che l'altro possa essere un tore e possa allontanarci dalle persone. C'è un antidoto però a tutto questo. Innanzitutto serve un'informazione corretta che abbassi le difese delle persone, che possa aiutare a prendere consapevolezza che, seguendo le norme igienico-sanitarie, la possibilità di contagio si abbassa. E poi il fatto che non possiamo toccarci fisicamente non vuol dire che non possiamo incontrarci emotivamente, e quindi vanno accompagnate le persone a appunto non sfilacciare le relazioni, a tenersi uniti, a tenersi vicini in qualche modo. Quindi questo è bisogna da una parte aiutare le persone a metabolizzare questo senso di precarietà, questa sensazione di perdita, di certezze, perché solo se noi proviamo ad empatizzare con le persone, poi le persone potranno accogliere anche, no? Perché, come dire, potranno accogliere una parola di incoraggiamento, anche un invito a non perdersi, a non allontanarsi. Cioè, è giusto avere paura, non è giusto farsi, come dire, farsi fermare dalla paura, farsi bloccare dalla paura. La paura è sana e ci permette di, come dire, di allontanare il pericolo, c'è cioè un sistema di allarme. Il problema è quando questo sistema di allarme si alza così tanto da impedirci poi di vivere. Noi senza le relazioni non possiamo vivere, dunque è giusto che venga in qualche modo contenuto attraverso un'informazione corretta e davvero attraverso la capacità di raccogliere poi gli stati d'animo delle persone.
Ho visto un post in cui una bimba fa un disegno con la scritta "Andrà tutto bene" e poi vicino aggiunge "Non ci credo, ma l'ho fatto perché me lo ha detto la maestra". Ormai siamo pieni di slogan ripetuti come mantra: "Andrà tutto bene, insieme ce la faremo", eccetera. E allora volevo chiederti, ma sono delle panacee, provocano un effetto placebo o in qualche modo aiutano davvero?
Aiutano davvero lì dove accanto a questi slogan c'è un senso di responsabilità che si diffonde. Aiutano davvero lì dove non resta slogan, ma resta impegno come dire, ad uscirne tutti insieme. Penso che questa pandemia ci abbia ridato anche tante cose nuove, no? Nel senso ci ha permesso di ripensare i tempi di vita e di lavoro, il nostro rapporto con la salute, le relazioni proprio con la natura, con il tempo. Allora non limitiamoci alla nostalgia, tanto la normalità non ritornerà. Se quella era la normalità, io mi auguro che non torni quella normalità, perché non lo era. Anch'io ho letto un post dove diceva: ritorneremo alla normalità, ma non era la normalità. Cioè, stiamo scoprendo che oggi si può mettere insieme ritmi di lavoro e vita familiare. Alcuni genitori mi portavano dei figli perché erano iperattivi e ad un tratto tutto rientra perché hanno possibilità di passare più tempo con i loro figli e i figli di questo trovano apprezzamento. Cioè stiamo
Pensa.
riscoprendo delle cose nuove anche nelle relazioni di coppia. Cioè, tante persone, ci sono anche tante vignette simpatiche, no? In cui dice: ho riscoperto i miei familiari, sono persone per bene, cioè della serie che pur vivendo nello stesso tetto, poi alla fine le persone non si conoscono. Allora, forse davvero abbiamo scoperto dei valori nuovi, no? In questa pandemia. Anche come Chiesa abbiamo riscoperto dei valori nuovi. Il valore dell'essere comunità, del sentire che camminiamo insieme ad altre persone, non solo che stiamo accanto. Quindi, anche, come dire, per tanto tempo abbiamo portato avanti, delle modalità anche nella pastorale che abbiamo pensato fossero vincenti. Poi ad un certo punto questo è venuto meno, allora abbiamo dovuto inventarci altre cose. Allora, come dire, ci voleva una pandemia per buttare giù quel si è sempre fatto così, come dice Papa Francesco.
Meno
Allora
male.
adesso, meno male, adesso il punto è se si torna indietro, no? Adesso che facciamo? Allora abbiamo, per esempio, partecipato a delle trasmissioni radio, tra l'altro la radio che amo tantissimo, e allora questa diocesi si era inventato questa trasmissione radio per portare avanti gli incontri con gli adulti, visto che non si potevano fare comunque come prima. Ma se abbiamo visto che questa esperienza funziona, perché dobbiamo tornare solo ai tavoli e alle sedie, cioè a questo ritrovarci in questo modo? Tra l'altro, questi mezzi di comunicazione ci permettono di arrivare a tutti, a molte più persone. Quindi cioè, in fondo abbiamo avuto la possibilità di raggiungere veramente tante persone. E allora perché tornare indietro? Come dire, questa situazione ci ha portato ad essere chiesa un'uscita, perché ci hanno chiuso le porte della chiesa, per fare una battuta, perché ci siamo dovuti inventare i modi per portare il Vangelo, una parola di speranza, in un tempo poi anche spiritualmente così ricco, qual è stata la Quaresima e la Resurrezione, a tutti in un altro modo. Allora, cioè, se che parole abbiamo saputo dire di resurrezione? Che parole abbiamo saputo dire di speranza in questo tempo?
Con questo mi introduci alla prossima domanda che ti volevo esplicitare, in parte mi hai già risposto, però c'è una, se vogliamo, una provocazione che ti voglio lanciare, perché la fede è stata un punto di riferimento per molti da sempre, e oggi siamo stati costretti a vivere una cosiddetta spiritualità tecnologica, la vogliamo definire così? Quanto influirà la tecnologia sulla fede? Cioè, quanto davvero sta aiutando o piuttosto sta creando degli alibi per una comoda fede da casa quando torneremo, quando rientrerà tutta questa emergenza? E poi l'altra domanda è oltre a quello che già fa la Chiesa, cos'altro potrebbe fare per le persone per aiutarle a non perdere l'orientamento?
In parte ti ho già risposto. Direi che la tecnologia aiuta indubbiamente, perché dubito che sia un alibi, anzi, forse per alcune persone hanno proprio riscoperto la partecipazione alla messa in questo modo, si riunivano, penso anche alle famiglie, per assistere alla messa. E sicuramente per chi è un alibi e perché non era, come dire, non era una fede forte anche prima. Quindi è come dire che la domenica non vado a messa perché, che ne so, ho le partite di calcetto del figlio, oppure devo andare allo stadio, non lo so. Quindi chi non parteciperà è perché comunque non dava spazio a questo momento così importante per la fede cristiana anche prima. Io, diciamo, sono molto convinta di questo. Penso che sia stata una ricchezza, anche se poi si è scivolati in alcuni, diciamo, dimensioni un po' kitsch, diciamo, che non voglio enumerare, però ci sono state, diciamo, un po' di protagonismi dove però la centralità non era né della parola né dell'Eucaristia, ma delle persone, e purtroppo in questo, diciamo, abbiamo anche assistito a questo, ecco. Ma sono delle fragilità che si riscontrano anche nella vita ordinaria delle comunità, quindi che accogliamo, e che comunque anche questo, se è fede, non smontano certo la nostra fede. Cosa può fare? Secondo me bisogna continuare a tenere insieme le persone, cioè a tenere anche insieme il paese in questo momento. Come comunità cristiana possiamo fare questo, cioè costruire comunità, tenere unite le persone. E non abbiamo dato molto esempio in questo momento, ci siamo fatti trovare un po' divisi, e non entro dentro le polemiche, perché diciamo non possiamo, diciamo, in questo momento di emergenza, e lasciarci, come dire, dividere. E il bene principale è il bene delle persone, il bene dell'uomo, la vita dell'uomo. Il vescovo di Pinerolo, che è uscito da poco diciamo, ancora in rianimazione, però ha fatto un'intervista ieri a Che Tempo Che Fa, e lo ha detto con molta fermezza, no? La messa sì, ma c'è la salute delle persone che viene prima, e non ci fa male anche qualche volta un po' di digiuno, ritorneremo con più forza. E poi l'altra cosa, quindi costruire comunità, e poi l'altro aspetto, penso che la Chiesa possa essere profetica nell'inventare nuovi modi per stare dentro alle dinamiche sociali, culturali, che stanno cambiando in questo momento. E non ultimo, cioè provare a pensare non che cosa ho lasciato o come conservare le cose vecchie, ma provare ad avere uno sguardo diverso partendo dal futuro che vogliamo, e provare ad avere creatività, ad immaginare quello che vogliamo. quali progetti vogliamo attivare in questo momento. Le persone cominciano ad avere dei bisogni importanti, sia diciamo spirituali che materiali. Quanto siamo dentro alle dinamiche sociali? Molte persone stanno perdendo il lavoro, fanno fatica a ritrovare una serenità che era quella precedente. Quanto stiamo accanto a queste situazioni qui?
Qual è l'insegnamento più grande che possiamo trarre da questo periodo di emergenza e di cui dovremmo fare tesoro?
Il ripensare, l'aver rivisto un po' il valore delle relazioni. E abbiamo riscoperto un totale affidamento anche a Dio, insomma, perché per la prima volta abbiamo vissuto, almeno per 5 generazioni in genere, hanno vissuto adesso, in questo momento, un senso di precarietà e di impotenza che non avevamo mai vissuto. Noi non abbiamo mai vissuto una guerra, non abbiamo mai vissuto. Quindi per la prima volta abbiamo sperimentato questo desiderio di affidarci.
La ringrazio, dottoressa, la ringrazio davvero di cuore perché ci ha aiutati anche a respirare un po' di aria nuova, che è l'aria del risorto che incomincia piano piano adesso, dopo qualche settimana dalla Pasqua, ormai 4 settimane dalla Pasqua, adesso iniziamo a respirare un po' con la primavera, un po' con la ripresa di tutta la realtà, la vita quotidiana, nella maniera in cui più o meno eravamo abituati, come abbiamo detto più volte nel corso di questa puntata, e quindi adesso possiamo riprendere veramente.
Un grazie a voi e grazie per questa condivisione, per questo scambio di riflessioni. Oggi c'è tanto bisogno, una cosa che possiamo fare insieme è davvero accompagnarci ad approfondire, a stare dentro questo tempo insieme. Non ci sono delle ricette, ci sono come dire, delle piccole luci che insieme possiamo intravedere.
Bene amici, siamo giunti al termine di questa puntata e vi ricordo che in descrizione troverete i miei contatti. Se vi è piaciuta questa puntata potete anche mettere la vostra preferenza, ma magari lasciare un commento e poi condividerla, chissà, per il bene, se pensate possa servire per il bene di qualcun altro anche. Intanto io vi do appuntamento alla prossima puntata e ancora vi saluto. Ciao a tutti!
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.